Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, prima di dire due parole sulla vita del santo, del grandissimo santo che oggi ricordiamo, mi permetterete di fare un riferimento diretto alla pagina del Vangelo di oggi. Ieri con la pagina del lebroso abbiamo detto che il Signore non ha paura di toccare la lebbra della nostra vita, la nostra lebbra spirituale che è il peccato. E oggi nella pagina del Vangelo, che viene di seguito nel racconto del Vangelo di San Marco, siamo agli inizi proprio della vita di Gesù, troviamo proprio questo Gesù che dice davanti a tutta la popolazione di Cafarnao radunata davanti alla casa di San Pietro per ascoltare la parola di Gesù e per portare ammalati e indemoniati perché Gesù li guarisse, che ha il potere di perdonare i peccati. Questo imperativo che noi abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi dobbiamo stamparlo nel cuore. È un imperativo, una parola di Gesù bellissima che sperimentiamo ogni volta che ci confessiamo. Alzati, i tuoi peccati sono perdonati. La tua vita non può essere più una vita di paralisi, una vita di immobilità, una vita passiva dal punto di vista spirituale, ma la tua vita deve essere rinnovata dalla grazia di Dio. Alzati. Io gradirei che risuonasse nel nostro cuore questo imperativo, questo verbo. E anche mi piace, altre volte ve l'ho detto, mi piace molto che noi vediamo in questi quattro amici del paralitico, i nostri amici personali, i nostri fratelli e compagni nella comunità parrocchiale. Chi sono i tuoi veri amici? Sono quelli che ti portano a Gesù. Quelli che fanno di tutto e sono capaci di fare questo gesto, no? Un gesto avventato sicuramente. Vi ricordate, per sorridere vi ho detto, questo paralitico avrà detto, se non sono morto prima, muoio adesso con quello che stanno facendo. Ma immobile nella barella l'hanno portato sul tetto, che già questa è un'operazione difficile, e poi dal tetto sceso giù davanti a Gesù. Questi sono gli amici veri. Questi sono i compagni, i fratelli e le sorelle della comunità cristiana. E dire questo dobbiamo essere noi per gli altri, un tramite per avvicinarci a Gesù. E detto questo, io passerei subito, per non allungarmi troppo, alla vita di Sant'Antonio. Per dirvi che questo nostro fratello, che è nato nel 250 a Coma, in Egitto, quindi parliamo di quel periodo nel quale l'Africa, il Nord Africa era tutto cristiano e da lì sono venuti grandi santi anche per la nostra terra. Pensate a Sant'Antioco. Allora, questo grande santo noi lo ricordiamo dopo tantissimi anni, tanti secoli, ma non è stato un grande condottiero, non è stato un grande generale, non è stato un grande della storia, è stato un grande davanti a Dio. Intanto cominciate a pensare 90 anni di penitenza nel deserto, 90 anni senza mangiare mai carne, 90 anni a pane e acqua e quando era festa qualche po' di erba, qualche po' di verdure. Io penso che però questo grande santo, che non è un generale, che non è un condottiero, abbia comunque vinto la più grande battaglia che si possa combattere su questa terra, che è la battaglia contro il peccato e contro il nostro egoismo. Per questo volevo ricordarvi quello che dice nella Filotea San Francesco di Sales, quando dice che la nostra superbia morirà un quarto d'ora dopo di noi. Vale a dire che la guerra che noi dobbiamo fare è anzitutto una guerra contro noi stessi, vincerci in tutti quegli aspetti che non piacciono al Signore. Stiamo facendo con gli adulti nella catechesi il documento del Papa, siamo alla fine, che riguarda la santità, e con i giovani ugualmente, i comandamenti e le beatitudini. Ecco, io direi così: Sant'Antonio è l'uomo dei comandamenti e l'uomo delle beatitudini. Un uomo che dice: io organizzo la mia vita non secondo quello che è un piano umano, anche buono, adesso diremo qualcosa, ma la organizzo secondo la volontà di Dio. E altre volte vi ho detto, mi ricordo probabilmente anche l'anno scorso, che le cose della vita di Sant'Antonio non sono come le cose, i fatti della vita di altri santi, dei quali si sa molto poco e dei quali la tradizione aggiunge poi fatti che vengono tramandati ma che storicamente non sono fondati. Noi sappiamo che la tradizione della Chiesa tramanda cose importanti che vengono sempre confermate, per esempio, dagli studi archeologici, eccetera. Però scientificamente non sono provati, sono delle tradizioni che si tramandano quindi di padre in figlio. Per Sant'Antonio Abate non è così, perché la storia di Sant'Antonio Abate l'ha scritta un suo discepolo e contemporaneo santo anche lui, Sant'Atanasio, il quale ha scritto la famosa Vita Antonii. Allora è successo che, dicendo questo, qualcuno poi ha avuto la buona volontà di dire: mi compro questo libro che hanno le Paoline. Allora questo sì è tempo impiegato bene, quello che spendiamo leggendo la vita dei santi. Per questo abbiamo tanti particolari della vita di Sant'Antonio. Io scherzando vi dicevo domenica, no, 106 anni di vita, cose ne possiamo raccontare tante, ma anche perché appunto è stata, come dire, registrata la sua vita da questo grande discepolo suo, Atanasio, poi diventato vescovo. Diciamo subito questo: nel 313, come voi sapete, nell'impero romano, che era allora esteso in tutto il mondo conosciuto, era stata data la libertà di culto. Quindi la religione cristiana era uscita dalle catacombe, come diciamo noi, no? Ed era entrata in quella fase di propagazione di libertà che noi viviamo anche ai nostri tempi. Certo, la persecuzione e l'avversità continuavano a camminare il cristianesimo col paganesimo, come succede ancora oggi, ma la libertà era stata concessa. E nel 318, noi sappiamo, viene ad essere la religione dello Stato. Il paganesimo crolla del tutto e il cristianesimo viene assunto come religione di Stato. In quel momento lì, a partire da questo momento, dal 318, il martirio, che era stato così frequente nei secoli precedenti, diventa una cosa molto rara. E il martirio, che era la forma più alta di santità allora conosciuta, come è tuttora. Voi sapete che quando si fa la causa di canonizzazione, beatificazione, canonizzazione dei martiri, non è necessario un miracolo, perché la loro stessa vita, il sangue offerto per Gesù, vale come testimonianza. Bene, il martirio cede il posto a un'altra forma di vita cristiana che ricerca la santità, che è il monachesimo. Questa parola monachesimo viene da una parola greca, monos, che vuol dire solo, uno. Perché il monachesimo cerca l'unità di Dio, l'affermazione dell'unità di Dio nella vita delle persone. Scriverà molti secoli dopo San Benedetto, che è padre del monachesimo occidentale, come Sant'Antonio Abate è padre del monachesimo orientale, che bisogna cercare Dio prima che tutte le altre cose. Anzitutto cercare Dio. Il monachesimo è questa ricerca di Dio nella penitenza, nella solitudine. Per questo il monaco che cerca solo Dio, Dio uno, e afferma la sua unicità nella sua vita, vive solo. E quindi anche lui monos, anche lui solo. Questa forma di monachesimo si sviluppa in due forme: la forma eremitica, i monaci che vivono soli, più frequentemente in grotte, nel deserto, situazioni simili. Per esempio Sant'Antonio ha vissuto nelle grotte, ha vissuto in un cimitero, ha vissuto in un castello abbandonato, nelle rovine di questi posti qui, quindi